Mi sono fermato sul versetto 61, perché c'è questo fatto per cui Pietro si ricorda. Qui si ricorda della parola, usando il termine più importante, proprio la parola con la P maiuscola. E al capitolo 24, quello che leggiamo nella lettura del Vangelo della Passione, della Risurrezione, le donne si ricordano della parola, anche loro si ricordano della parola e ricollegano e riaccendono. Ecco, vedevo recentemente che c'è un commento sempre al Padre Nostro, al non abbandonarci alla tentazione, e dice un commento di un padre della Chiesa, che dice che Pietro non è abbandonato alla tentazione, anche se ci casca pesantissimamente, come proprio nel brano di oggi, non è abbandonato perché si ricorda della parola. Perché la differenza la fa questo.
Ma io mi sono fermata sullo stesso versetto e in particolare sullo sguardo di Gesù. Perché mi pare che da lì nasca il ricordo di Pietro. Giovanni ci dice che senza di lui non possiamo fare nulla e mi pare che non possiamo nemmeno ricordare la parola senza di lui. E quindi vedevo anche in questo versetto la grazia preveniente del Signore, e appunto che ci regala la sua parola e che fissa lo sguardo su di noi affinché la ricordiamo.
Se si può dire, mi sembra appunto che Pietro sia una persona sensibile, quindi lui ha capito quale sia il contesto in cui si trova, è un contesto nel quale appunto Gesù è visto in modo negativo, quindi appunto è stato arrestato. E quindi si trova nelle condizioni in cui la cosa più così normale, intuitiva, è quella di seguire l'onda, quindi di non entrare in contrasto con un ambiente ostile che appunto è contrario a quello che è la sua, fino a quel momento, modo di intendere. E quindi così cerca un po', come si fa molto spesso, di imbarcamenarsi in una situazione appunto complicata.
Forse ripeto delle cose già dette, ma mi è venuto da guardare il testo di oggi da un'angolazione appunto da spettatore, e si possono vedere due scene. Una, la prima, dove l'obiettivo è fissato su Pietro, e la seconda, dove l'obiettivo è fissato sopra Gesù, e quindi notavo le differenze dei due protagonisti delle diverse scene. Nella prima Pietro cerca di, come dire, salvaguardare la sua integrità, di salvare il salvabile, appunto, però è lui che cerca di salvare se stesso di fronte agli altri che non fanno altro che dirgli la verità. Lui la nega pur di salvarsi. E è appunto il protagonista, nel senso che parla in difesa di se stesso, afferma delle cose che sono menzogna pur di salvarsi. La seconda scena è completamente diversa, Gesù è al centro ma tace, è lo zimbello di tutti quelli che lo circondano e non dice niente, si lascia fare, appunto uno cerca di salvare se stesso e si perde, uno cerca, l'altro non cerca di salvare se stesso e si salva, ma non solo, salva poi tutti quanti gli altri che lo...
Volevo dire che questo brano mi mette molto in difficoltà, perché dietro c'è sempre un po' lo spettro di Giuda, e mi sembrava utile ricordare le parole di giorni fa che Gesù gli aveva detto: Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercati, quando loro discutevano sul più grande, così, vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E poi gli dice del gallo, insomma, e mi sembra che Pietro, di fronte al suo limite e a questo sguardo del Signore, forse ha questa fiducia nel Signore che lo può comunque tenere con sé, tenere vicino e che non lo sta giudicando. Ecco. Forse è questo, che riconoscere il nostro peccato, il nostro limite, forse è questo, sapere che c'è un Signore preveniente che ci sostiene, ci accompagna, fa sì che di fronte ai nostri peccati possiamo proseguire nella sua strada, quindi ricordare la sua parola, che è una parola comunque di salvezza. Ecco, forse non vivere questo suo tradimento come un giudizio che schiaccia, che lo libera da Satana, ecco, che non lo tiene avvinghiato a qualcosa di negativo, che invece poi abbiamo visto, che vedremo, che per Giuda invece insomma non è così.
A me ha colpito questa precisazione, che mi sembra scagioni di fatto Pietro, che lo seguiva da lontano, perché in effetti mi sembra molto importante il fatto comunque che lo seguisse. Abbiamo visto nei capitoli precedenti questo invito molto forte di Gesù a seguirlo, dato al notabile. Abbiamo visto anche l'iniziativa invece presa dal cieco risanato, che si mise a lodare Dio e a seguire Gesù. E di fatto Pietro lo fa. A Pietro era stato detto, no, dopo che c'era stato quel dubbio, no, sull'epilogo di Gesù da parte di Pietro, di stare dietro a Gesù. Ecco. E di fatto Pietro lo fa. Lo fa però da lontano, quindi un pochino contraddicendo quanto Gesù al capitolo 9 di Luca dettava come condizioni per chi voleva andare dietro, chi vuole andare dietro a lui, no? Che appunto dice: chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. Mi sembra che chiaramente prendere la croce significa una vicinanza con Gesù, quasi una sovrapposizione, insomma, mentre Pietro lo seguiva da lontano. Da qui questa lontananza che genera questo rinnegamento, che genera però anche questo atteggiamento che di fatto lo incammina, no? Lo riavvicina, quando al versetto 62 questo pianto amaro rivelatore dello stato d'animo.
E dei tre rinnegamenti di Pietro, mi ha colpito rispetto ai sinottici, oltre alla solennità quasi con cui, come davanti a tutta l'umanità, lui nega, perché prima c'è una donna, poi due uomini, e sempre lui si rivolge, sì, donna, uomo, uomo, insomma, è come molto solenne. E mi ha colpito che Luca, a differenza degli altri sinottici e come fa Giovanni, ha questo centrale, quindi non dice solo che non conosce lui e che non conosce quello che gli viene detto, ma dice di sé che non è, nega la sua identità. E ho visto che in Giovanni entrambe le volte di cui si ripete le parole dice questo. Mi ha colpito perché quest'anno, quando abbiamo incontrato le parole di Gesù, voi siete quelli che avete perseverato, avevamo così sottolineato che Gesù ci dice chi siamo, e mi ha colpito che qua al centro di tutto Pietro lo nega, quindi cioè non solo negare di conoscerlo come gli aveva predetto, ma negare chi sei e soprattutto chi sei secondo Gesù.
Nel lungo discorso che stiamo seguendo, nella prima lettura, la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, in questi giorni, Paolo oggi parla di una citazione del libro della Genesi che ci presenta la creazione di Adamo in rapporto alla venuta finale di Gesù Cristo, citazione per la quale Adamo è il primo uomo fatto di anima, mentre Gesù Cristo è l'ultimo uomo fatto di spirito. Adamo viene dalla terra, Gesù Cristo viene dal cielo. Adamo è destinato a morire nella corruzione, Gesù Cristo lo richiama alla vita nuova andandogli incontro dal luogo dove si trova, cioè dalla destra del Padre. San Paolo dunque sta parlando della sorte finale del credente che è chiamato a risorgere con Cristo, ma sta anche indicando un passaggio che continuamente avviene nell'esperienza del cristiano tra una dimensione psichica e una dimensione pneumatica, tra un essere fatto di anima, di carne, di passioni, di desideri, di umanità, e un essere invece riempito, rigenerato dallo Spirito. Questo è il passaggio, mi pare, che anche il Vangelo di Luca oggi ci mostra nel crollo di Pietro, del suo io ideale, della proiezione che egli ha fatto di se stesso, immaginando di essere il migliore dei discepoli di Gesù, quello che lo avrebbe seguito fino alla fine, fino alla prigione, alla morte. Davanti a queste materie così importanti, imponenti, che crollano miseramente a terra, Pietro non può che piangere. È veramente un pianto che evoca il pianto di Gesù davanti a Gerusalemme, una città meravigliosa che lui vede però già in macerie, come anche il Tempio di Gerusalemme lo vede già completamente distrutto. Pietro è davanti alla distruzione di se stesso, dei suoi ideali di vita, di tutto quello che sognava di se stesso di essere, e quindi piange, è giusto, piange amaramente, piange disperatamente. Lo sguardo del Signore, il ricordo della sua parola operano questa trasformazione dell'uomo psichico in uomo spirituale. Sì.